Radio Bandiera Nera, la voce del popolo non conforme.
A place where a man don't show his feelings. A place where a man don't cry. They say I'm being punished, and they say I can be reformed. But someday I'll return. Do they really think that this time it would work? You know, all along it wouldn't. Oh, I'm prison now. I did a crime for too many times. For the country moonshine. Oh, I'm prison bound. Tell my girl I'll be back one day. Oh, I'm prison bound. I may never know any other way. Or action, like Johnny says, I walk the line. With three hearts and a cot and a lot of top, with lockup, concrete and steel. Well, it's cold and it's clammy, and it's colder than a pimp's heart. But I gotta do my time. There's a lesson to be learned here, but what a price to pay. You know, I may never learn. Oh. Too many times. It's on the outskirts of town, for the railroad tracks, for the country moonshine. Oh, I'm present now. Tell my girl I'll be back one day. Oh, I'm
Buongiorno, buongiorno carissimi ascoltatori, sempre qui in diretta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30 con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera e col sottoscritto che legge i giornali, i titoli e tutte le altre follie che troviamo sulla stampa. Come sempre tutti quanti voi sapete che leggiamo principalmente i giornali avversari. Avversari di chi? Di noi poveri italiani? No, avversari dell'Italia proprio tutta, cioè gli avversari della nazione, quelli che puntano al smantellamento e alla deindustrializzazione e a tramutare l'Italia in un paese, diciamo così, turistico, dove si vengono a fare bei bagni, dove gli italiani vi cantano le canzoncelle d'amore e vi portano le aranciate fatte con le arance spagnole e nordafricane, dove vi portano un bel piatto di pasta mentre cantano, un piatto di pasta fatto col parmesan e con la pasta col grano importato dal Canada, magari, ecco, questa Italia che sognano, diciamo così, quelli che sono dietro al Corriere della Sera, Repubblica, alla stampa, e dobbiamo leggere loro per capire dove si va a parare. E poi abbiamo anche i nostri mezzi, abbiamo il Primato Nazionale, ovviamente online, cartaceo, poi abbiamo il Secolo di Storace, abbiamo La Verità, abbiamo Libero, abbiamo tante altre cose, però si va sempre un po' ovviamente in ordine sparso e senza coordinamento, un po' come l'opposizione oggi, diciamo così, ci si muove come si può e probabilmente un po' male, un po' senza efficacia. Qualcuno di voi ha sentito l'opposizione ultimamente? Io purtroppo, come sapete, per scelta ho deciso di non guardare troppo i telegiornali. Devo dire che dalla stampa l'opposizione è scomparsa, magari ovviamente per colpa proprio di questi giornali che preferiscono tacere e azzerare la voce dell'opposizione, ma magari perché l'opposizione anche morde poco, non si sa che cosa vuole. Buongiorno a tutti, intanto qui sulla chat di Telegram, redazione RBN, Gianluca Seregattara, Stefano Massimiliano Alessandro che mi rimanda i dati dello stipendio netto secondo il contratto del settore agricoltura. Monica, buongiorno. Gianluca, Andrea, buongiorno a tutti quanti voi che siete già qui collegati con il sottoscritto a leggere i giornali, ma andiamoli a vedere, vediamo un po' che cosa si dice oggi. Ah già, fra l'altro scordavo che ieri ho annunciato l'uscita del libro, un libro intervista che ho buttato giù in questi giorni di quarantena insieme al buon Valerio Benedetti che mi ha intervistato, e poi insieme lo abbiamo, diciamo, ci abbiamo rimesso mano fino a trarne fuori un libro che sarà in libreria dal 25 maggio. È un libro ovviamente in cui si parla tanto di economia, si parla di euro, si parla dell'Italia, si parla di tante cose che magari sentite anche qui in trasmissione tutti i giorni, ovviamente è in una veste diversa, qui faccio il conduttore radiofonico e insomma sono scisso fra queste identità, conduttore radiofonico la mattina con un tono assolutamente un po' più spigliato e simpatico e poi comunque mi occupo ovviamente anche di politica su quei pochi social che sono rimasti. Con le dirette Facebook, dove ovviamente ho, diciamo, un tono un po' più appunto da politico rispetto alla mattina quando sono qui insieme a voi diciamo, a ridere e a piangere sulle prime pagine dei giornali. Comunque sì, il libro è un'interessante operazione editoriale, anche perché, diciamo, traccia la linea su alcuni punti chiave che dovrebbero essere per me, almeno per me, irrinunciabili da parte di qualsivoglia partito o movimento che vuol definirsi sovranista o che ha a cuore l'interesse nazionale. Speriamo che queste idee poi si propaghino e arrivino anche, diciamo così, a penetrare all'interno dei partiti più grandi, cioè di quelli che hanno la visibilità e di quelli che dovrebbero un po', diciamo così, tenere la prima linea del fronte, almeno politico, almeno di quello, diciamo, ufficiale che si vede in televisione, sui giornali, perché alla fine chi ha i voti e chi ha la visibilità ha anche una buona responsabilità, cioè che è quella di fare le cose. Io ripeto, dal canto mio non vedo tutto questo mordente, non vedo l'opposizione, diciamo così, fare esattamente quello che dovrebbe fare adesso. Sapete che noi da tempo chiediamo che l'opposizione, insomma, anzitutto viaggi unita, poi si metta di traverso al governo, chieda le elezioni se cade Conte, insomma, dovrebbe prospettare, no? Battere i pugni per dire guardate che se cade il governo si torna al voto, non vi faremo fare un nuovo governo di unità nazionale, poi scopri che dietro all'idea del governo di unità nazionale ci sta addirittura la Lega, Giorgetti, per mettere lì Draghi, e quindi insomma la cosa lascia abbastanza perplessi. Anche perché non capisco, le elezioni si potevano chiedere, ricordi di aver fatto un paio di manifestazioni con tutta la buona volontà, sia quella organizzata da Fratelli d'Italia sotto al Parlamento, sia quella organizzata dalla Lega in Piazza San Giovanni, in cui si chiedeva il voto, in cui si denunciava il fatto che questo governo era un governo Frankenstein, Lega e 5, sì, scusate, PD e 5 Stelle, che erano brutti e cattivi perché si erano messi insieme nonostante bla 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 bla, e poi dopo di tutto questo non se ne è fatto niente. Oggi si sta tranquillamente seduti, diciamo così, no? A fare la politica spicciola, senza grandi idee, grandi visioni. Sì, diciamo, ecco qua, vergogna, vedo sul sito della Meloni, oggi è l'11 maggio, milioni di lavoratori aspettano ancora i soldi della cassa integrazione. Vergogna! Vergogna, tu dici vergogna a uno dei 5 Stelle o uno del PD e pensi quello si vergogna, che fa? Si dimette, se ne va, tira fuori i soldi. Cioè, cosa aspettiamo, le elezioni del 2023 per costringere questi qui a fare il loro dovere? Non lo so, cioè, perché io lo dico, le elezioni sono ufficialmente, si è votato nel 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 anni, attenzione. Da 5 anni chissà dove siamo. E poi per carità, le solite le cose dovute, no? La slide sulla giornata, oggi è la giornata internazionale dell'infermiere, grazie per tutto quello che avete fatto. Poi la slide contro Tizio, contro Graio, contro Sempronio. Poi però alla fine, boh, non lo so, davvero ragazzi, andiamo sul sito, perché sto guardando la pagina della Meloni, ogni tanto lasciamo perdere anche le prime pagine dei giornali, andiamo a vedere cosa fa l'opposizione, andiamo sulla pagina di Matteo Salvini, sulla mia non ci si può andare perché non c'è, Facebook l'ha cancellata, insomma, ecco qua, c'è una bella slide del Matteo Nazionale col bandierone tricolore che sventola dietro e uno slogan prima gli italiani. Raccogliamo le firme per fermare la sanatoria, un video di Capezzone, Montesano che elogia De Nonno, De Donno, scusate, qui sulla pagina, giustamente il buon Montesano, quanto ci costa la nave per la maxi quarantena, oltre 4.000 euro al mese, di nuovo Montesano, stop sanatoria sugli immigrati. Ok, siamo tutti d'accordo. Il PD non si rendono conto delle difficoltà che le aziende partite IVA stanno vivendo, visto che gli aiuti tardano ad arrivare, serve riaprire in sicurezza, ne va del futuro di milioni di imprese e di lavoratori. Ok, giusto, quant'è che lo diciamo? Da aprile? Che giorno è oggi? 13 maggio? Video di Sallusti, riunione operativa, mascherine e distanza per la Lega nel Lazio. Il partito si muove. Meglio un'italiana islamica che una meridionale leghista, ma come si fa a scrivere post così idioti? Anche questo è stato detto ovviamente da gli amici globalisti, ma lo sappiamo che sono dei decerebrati, quindi stupirci anche qui in questo caso non ci aiuterà. Confronto aperto, insomma, vabbè, io su questa pagina dell'opposizione non ci vedo niente di interessante, però me la sono voluta andare a guardare perché sapete, spesso la mattina apro dicendo cazzarola. Ma possibile che l'opposizione non c'è sui giornali? Allora stanno nascondendo tutte le grandi cose che stanno facendo i partiti d'opposizione. Invece poi vado sulle pagine dei partiti d'opposizione e scopro che oltre che scrivere i post da casa non è che si faccia poi tanto altro oltre a additare il governo, a dirgli vergognatevi perché questo e questo e quest'altro. Poi alla fine non vedo manovre concrete, non vedo muoversi una macchina, diciamo, che ha un obiettivo, no? Voi avete questa percezione? Io penso di no, non lo so. Poi se qualcuno ce l'ha, me la può descrivere e magari ne possiamo discutere. E nel frattempo saluto ancora chi si collega. Fra l'altro noto che qui Alessandro ieri mi ha mandato il netto, perché chiedevo il netto, dice sempre settore agricoltura, qualifica base come descrizioni di prima. Il netto è circa 9,50 euro l'ora, contratto completo di tutto, ferie e festivi, manca solo il licenziamento. Da regione a regione cambiano gli addizionali regionali e locali e ok, quindi diciamo così, avevamo detto 9,50 per 39 ore, mi pare avevi detto a settimana, sono 370 a settimana, per 4 settimane 1482, anche qui io, cioè, dubito, Alessandro, magari poi troviamolo insieme se c'è un'azienda che ha pubblicato un bando per dire, no, magari ho sbagliato un calcolo, scusatemi, 9,5 per 39 euro a settimana, sono 370 a settimana, per 4 settimane 1.400 di stipendio netto, ripeto, non lo so, se mi trovate un'azienda del settore che mi chiede di lavorare per 1.400 per 39 ore settimanali nei campi, io ci vado immediatamente, così come penso anche milioni di italiani, anche per fare soltanto un mese. Insomma, vabbè, approfondiremo, insomma, questo guazzabuglio di notizie, soprattutto sul settore agricolo e sulla regolarizzazione dei migranti, che ora vedremo perché iniziamo con la lettura dei giornali. Dopo aver criticato un po' l'opposizione e la sua, diciamo così, il suo immobilismo, il Corriere della Sera apre così: decreto rilancio, l'intesa nella notte, accordo anche sui migranti, le liti e il rinvio ad oggi. Il rinvio di che se c'è l'accordo? Ma vabbè. Stop IRAP, più infermieri, aiuti al turismo. E vediamo cosa dice il sottotitolo. Dopo ore di tensione con la mediazione tra PD e 5 Stelle, arriva l'ok alla regolarizzazione anche di golf e badanti. Il sì definitivo del Consiglio dei Ministri alla maxi manovra da 55 miliardi è atteso in giornata. Stanziati 10 miliardi per la cassa integrazione, 6 miliardi a fondo perduto per le imprese più piccole, 5 per sanità e sicurezza e 2,5 miliardi per turismo e cultura. Sanatoria migranti, il Viminale, il testo è pronto. Ma il nodo che impediva l'intesa era tutto politico. Ma vogliamo aprirlo? Apriamolo, andiamolo a vedere sul Corriere, articolo della redazione. Arriva nella notte l'accordo sulle regolarizzazioni dei migranti che insieme alla cultura, alla quadratura delle coperture delle misure economiche apre la strada all'approdo del decreto rilancio. Qui c'è una bellissima foto con dei ragazzi mi sembrano dello Sri Lanka o indiani che raccolgono dei meloni all'interno di un campo. E allora non so se posso immaginare che questi siano pagati 9,50 euro l'ora netti. Voi che dite? Sarà così? Questi ragazzi sono lì a lavorare nei campi per 9,50 euro? Ho i miei dubbi, ho i miei forti, forti dubbi. La riunione, dopo essere slittata per giorni e dopo un estremo tentativo di convocazione la notte, è in programma per la giornata di oggi. Da Palazzo Chigi dichiarano raggiunto l'accordo politico, nessun problema di copertura, assicurano poi dal Ministero dell'Economia. Arrivano 10 miliardi per la cassa integrazione, 4 miliardi per il taglio dell'IRAP e 6 miliardi per le piccole e medie imprese. Miliardi, miliardi, miliardi a pioggia ovunque. Stamattina il buon Fabio Dragoni, che conosco personalmente, ovviamente è un amico, qui su Twitter ritirava fuori il caro vecchio tweet di Giuseppe Conte, che volevo andare a prendere perché è spassoso leggerlo oggi. Vediamo se lo ritrovo subito sul tweet di Fabio Dragoni. Eccolo qua, Giuseppe Conte, il 6 aprile, oggi che giorno è? Oggi è mercoledì 13 maggio. Il 6 aprile Conte twittava: dal decreto di oggi arrivano 400 miliardi di liquidità per le imprese. Con il Cura Italia ne avevamo liberati 350. Parliamo di 750 miliardi, quasi la metà del nostro PIL. Lo Stato c'è e mette subito la sua potenza di fuoco nel motore dell'economia. Quando si rialza, l'Italia corre. Questo era il 6 aprile e Giuseppe Conte annunciava di aver messo 750 miliardi di euro nell'economia, e così invece oggi annunciano che ne arrivano altri 10 per la cassa integrazione, altri 4 per il taglio dell'IRAP e 6 miliardi per le piccole e medie imprese, 2 miliardi per l'adeguamento dei negozi e attività produttive, per le norme anti-Covid, i pannelli di plesticas e tutte queste robe qua, 2 miliardi per le misure fiscali, 2,5 per il turismo e la cultura, 5 per la sanità e la sicurezza, una maxi manovra da 55 miliardi che ha costretto il governo a chiedere lo scostamento di bilancio, e che è arrivato ormai a quasi 2 mesi di gestazione. E appunto il sì dei 5 Stelle nella notte, i nodi si sciolgono nella notte dopo una riunione fiume dei tecnici nel preconsiglio, infatti l'ultimo miglio è ancora atteso in consiglio dei ministri, con il confronto tra i dicasteri sulla maxi manovra da 55 miliardi che mobilita 130 miliardi di liquidità. Scusate se io continuo qui a citare i miliardi che piovono dalle righe di questo articolo, miliardi, miliardi, miliardi ovunque. Ma sul dossier delle regolarizzazioni dei migranti, con alle spalle 2 giorni di strappi e tensioni e un invito dal Premier Giuseppe Conte a rimettersi attorno a un lavoro per trovare la quadra, il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, ha potuto annunciare intorno a mezzanotte un accordo soddisfacente che mette al centro il lavoro regolare. Poco prima, perché, allora, perché fanno la lista dei miliardi, no? Senza paura poi di scriverla e di essere ovviamente presi per il culo magari fra 2 settimane o fra 1 mese, quando non si vedrà una lira, così come non si è vista una lira fino adesso. Vi fanno almeno, diciamo così, sul Corriere, per spiegarvi alcuni meccanismi, prima si butta giù una lista, no? Come vi mettono la pentola d'oro in fondo all'arcobaleno. Ah, ci sono, tu sei imprenditore, stai qui, leggi, sei uno, diciamo così, un sempliciotto, poi alla fine magari che crede a quello che legge sul Corriere della Sera, e dici: cavolo, il governo sta per mettere 10 miliardi qui, 4 miliardi lì, 2,5 miliardi di là, e poi sotto: ma i 5 Stelle, Vito Crimi, quel cattivone che si sta opponendo a tutti questi miliardi che sono lì, in fondo all'arcobaleno, dove finisce l'arcobaleno. Ma non ci puoi arrivare se il 5 Stelle si mette di traverso, quei brutti cattivoni del 5 Stelle. Ecco come funziona l'articolo: serve a mettere pressione ai 5 Stelle a fare la regolarizzazione degli immigrati, che è quello che vuole sostanzialmente il Corriere Repubblica, la stampa e tutto quanto. Il carrozzone globalista funziona così, gli articoli si fanno così per mettere pressione, per indirizzare il voto dei partiti esistenti, che comunque non corrispondono più alle volontà dei loro elettori, ma corrispondono spesso appunto alle volontà dei media, che li prendono per il naso e li portano qua e là dove capita. E questo succede anche all'opposizione, no? Ricorderete, nel momento in cui i media si sono messi un pochettino anche loro a criticare l'Unione Europea, dopo le parole della von der Leyen, ricorderete, ormai è passato, sembra una vita, ma è poco tempo fa, quando si sono messi a criticare l'Unione Europea perché l'Unione Europea mette in difficoltà il governo qui, anche l'opposizione ha ammainato le bandiere dell'Unione Europea, ha detto, adesso sentite più parlare di euro o di Unione Europea? No, semplicemente non se ne parla più perché l'orientamento dei media è cambiato. Quando i media hanno iniziato ad attaccare Conte, perché Conte si era messo di traverso, cioè teneva la posizione dei 5 Stelle sul MES, quando i media si sono messi ad attaccare Conte, sono arrivate anche le zampate dell'opposizione, le critiche dure, le cose. Quando scende nei media il sentimento su Conte, devo notare che anche nell'opposizione cambia un po', diciamo, il sentire. Quindi si viaggia nella corrente dei media, non si va mai controcorrente, no? Si ha sempre paura di andare controcorrente, si ha sempre paura di essere additati, si ha sempre paura di subire l'attacco congiunto di Corriere Repubblica, La Stampa, La Sette e la Rai e tutti quanti gli altri, no? Quindi ci si infila, diciamo, nella corrente e si fa opposizione, diciamo così, così come se fosse un lavoro, tanto sto lì, devo stare lì fino al 2023, che mi frega a me, che mi prendo tutti i mesi il mio bonifico, ma ovviamente c'è anche chi deve fare pressione all'opposizione dall'altra parte, cioè noi, per cercare di farli svegliare fuori, però io vedo che dopo delle prime reazioni interessanti, ricorderete quando siamo andati sotto al Parlamento a dire ragazzi ma chiudetevi qui, occupate, fate, dopo un po' di spinte su alcuni temi si è persa un po' la rotta, non si capisce dove si sia, diciamo così, inceppato il meccanismo dell'opposizione, forse proprio su questa idea balzana del governissimo con Mario Draghi, idea balzana che viaggia all'interno di alcuni ambienti della Lega, sicuramente non i più sovranisti, ma quelli un po' più liberali, un po' più, diciamo così, moderati, usiamo questo termine. Comunque, l'articolo prosegue e stamattina sono un po' polemico, anche perché poi sui giornali non è che ci siano cose interessanti, faccio un po' più di polemica. Comunque, l'articolo prosegue dicendo che l'intesa è stata trovata. Poco prima il ministro del 5 Stelle degli Esteri, Luigi Di Maio, ex capopolitico pentastellato, aveva diffuso una nota per dichiarare fiducia a Crimi al governo, anche la volontà di portare il decreto in Consiglio dei Ministri al più presto, era il segnale di distensione che Palazzo Chigi aspettava. I ministri si rimettono al lavoro sul testo, dal PD Peppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione sociale, territoriale, scusate, può confermare insieme a Crimi l'intesa raggiunta che specifica riguarderà braccianti, colf e badanti, anche italiani. Non è una questione di bandierina ma di diritti, le modifiche. L'impianto sottolineano fonti democratiche resta sostanzialmente invariato, con i due binari definiti dal Viminale per l'emersione del lavoro in nero e i permessi di soggiorno temporaneo ai lavoratori stranieri. Arrivano però a quanto emerge le rassicurazioni attese dal Movimento 5 Stelle con alcune modifiche, a partire da una precisazione ulteriore delle norme per escludere dalla sanatoria i datori di lavoro condannati per caporalato o reati come lo sfruttamento di prostituzione e immigrazione clandestina. Le altre misure sul fronte economico, dove i problemi emersi al tavolo tecnico, in particolare sulle coperture alla cassa integrazione, il ministro dell'economia assicura che non ci sono problemi sulle risorse. Tra le varie misure in attesa del via libera del Consiglio dei Ministri di oggi arrivano 2 miliardi per gli interventi che consentiranno la ripartenza delle attività produttive e dei negozi, adeguandosi alle norme anti-Covid. Circa 10 miliardi per ulteriori, e qui rifà la lista di tutti i miliardi che ha fatto sopra, cioè un articolo copia e incolla. Comunque finisce così, una giornata di tensioni. Le ore che hanno preceduto l'accordo notturno erano state convulse per il governo, salti in avanti e frenate, riunioni fiume, centinaia di articoli sotto esame, in un pre-consiglio durato tutto il giorno e andato avanti ad oltranza, nonostante le pressioni dei ministri Franceschini Speranza e dello stesso Premier Giuseppe Conte, che volevano riuscire a dare l'ok al più presto. Già in serata, infatti, Palazzo Chigi aveva poi fatto sapere l'accordo politico c'è, e che quindi il Consiglio dei Ministri oggi avrebbe dato il via libera, mancava l'intesa sulla regolarizzazione. E ok, vedremo oggi che cosa diamine faranno questi sciagurati. Nel frattempo, sullo specchietto di destra qui sul Corriere si continua a propagandare questa cosa irrealizzabile e stupida, le regole per andare in spiaggia, prenotazioni obbligatorie e ombrelloni a 5 metri di distanza. Ripeto, non so da dove è stato partorito, non so per quale motivo viene ancora detto, ma tutto ciò è irrealizzabile. Come ci arriva la gente in spiaggia? Probabilmente su degli autobus dove sopra c'è il distanziamento a 1 metro, poi arrivi in spiaggia e devi fare il distanziamento di 5 metri. Perché? Per quale motivo? Cioè, se le regole che valgono su un autobus in spiaggia devono essere più stringenti, non si capisce. Per quale motivo? Prenotazione obbligatoria per le spiagge libere. Dove? Quando? Ripeto, devo andare in spiaggia a Fregene, alla spiaggia libera, a Tor Vaianica? Chi devo chiamare? Il sindaco? C'è un'applicazione? Come si fa? C'è uno che controlla l'ingresso della spiaggia libera che dice mi faccia vedere il suo codice che le abbiamo mandato? Così però si parla e si continua a chiacchierare. Nel frattempo vi segnalo sul Corriere se volete leggere l'interessante data room della Gabanelli. Aiuti di Stato alle imprese, la Germania può spendere 1.000 miliardi e l'Italia 300. E snocciola un po' di numeri riguardo ciò che si può fare e non si può fare secondo i sacri vincoli dell'Unione Europea, perché sì, tutto viene deciso, contrariamente a quello che pensate o che pensiamo, no, noi lo sappiamo bene, lo so benissimo, scherzavo. Che tutto viene deciso dall'Unione Europea, anche semplicemente dover fare l'aiuto all'azienda che produceva ventilatori polmonari, no? Ricorderete all'inizio c'era questa urgenza di trovare ventilatori polmonari, quando ancora magari non si sapeva che forse questo ventilatore polmonare non era del tutto utile, anzi poi è risultato forse dannoso perché la microtrombosi dei vasi sanguigni, insomma avrete seguito anche voi tutte le vicende legate al decorso della malattia. Soprattutto nelle terapie intensive, quando serviva di fare l'aiuto di Stato per chi doveva produrre i ventilatori polmonari, ovviamente abbiamo dovuto chiedere l'autorizzazione alla Santa Unione Europea e figuratevi se non ce l'avesse data, no? Comunque, qui la Gabanelli ci spiega, partendo proprio da lì, produzione di ventilatori polmonari è l'impegno con il quale il 16 aprile scorso, un mese fa, la Ele Master di Lomagna, Lecco, ha ottenuto 1,5 milioni di euro dal governo italiano per ampliare gli impianti. Si tratta di un aiuto di Stato vietato dall'Europa, ma oggi consentito, grazie, da Bruxelles per rispondere alla crisi dovuta al blocco delle attività economiche per contrastare la diffusione del virus. Le regole sono uguali per tutti, certo, come no, ma con effetti profondamente diversi a seconda della forza dei singoli paesi. Da metà marzo la Commissione UE può autorizzare 5 tipi di sostegno statale per l'emergenza Covid. Uno, sovvenzioni dirette e agevolazioni fiscali fino a 800.000 euro per impresa per far fronte a urgenti esigenze di liquidità. Quindi la Commissione UE può autorizzare, non autorizza, può autorizzare dietro richiesta, sovvenzioni dirette e agevolazioni fiscali fino a 800.000 euro per impresa. Garanzie statali sui prestiti bancari, prestiti pubblici a tassi agevolati, aiuto alle banche per finanziare le imprese, assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, nuove regole che valgono per tutto il 2020. E qui fa lo specchietto dei cinque tipi di aiuti. La Germania può indebitarsi per 1.000 miliardi. Al 12 maggio l'Unione Europea aveva autorizzato aiuti di Stato per oltre 1.900 40 miliardi di euro. Tradotto, la Germania può spendere quasi 1.000 miliardi per aiutare le sue imprese, la Francia 350, l'Italia circa 300 e poi seguono tutti gli altri. Come spiegano la Commissione, le richieste di autorizzazione agli aiuti dipendono dalla situazione dei bilanci dei singoli stati. Chi è più forte e meno indebitato può permettersi di aiutare di più le proprie imprese di quanto possono fare gli stati più piccoli o con un debito elevato, cioè esattamente il contrario di quello che serve, no? Diciamo così, peggio va, peggio è la situazione, diciamo, economica complessiva del tuo paese, meno aiuti puoi dare e più è forte la situazione economica complessiva del tuo paese e più puoi fare, così, il contrario esattamente di quello che servirebbe. Tutto questo poi ovviamente, no? Qui dice chi è più forte e meno indebitato può permettersi di aiutare. Su cosa si basano queste diversificazioni? Magari spesso e volentieri sul parametro, no? Fra debito e PIL. E poi se voi andate a leggere, così come ho riportato poi anche all'interno del libro che uscirà il 25 maggio, scoprite che il parametro 3% debito-PIL è stato inventato di sana pianta, no? Da un tecnico del governo francese di Mitterrand nel 1981. Si è inventato senza nessuna base scientifica, lo ha ammesso lui stesso, non lo diciamo noi brutti complottisti rettiliani, si è inventato questo parametro del 3% debito PIL, no? Un parametro che ci impicca tutti quanti da 20 anni ed è stato inventato di sana pianta da uno oscuro funzionario francese perché Mitterrand gli aveva chiesto di tirar fuori un parametro quale che sia perché doveva frenare la spesa pubblica in Francia e quindi si è tirato fuori questo parametro inventato di sana pianta. Eppure in base a questi parametri si muovono poi i miliardi che dovrebbero arrivare all'economia. Ma state tranquilli perché tanto qua il governo ha deciso di non tirarne fuori neanche uno di questi provvedimenti perché Voi avete ricevuto qualcosa? Forse qualcuno può aver ricevuto i 600 euro. Per il resto che cosa abbiamo? L'invito ad andare in banca, le banche che forse concederanno un prestito, ci sarà probabilmente una garanzia statale e così via. Niente di niente. Intanto vi leggo, diciamo così, il proseguo dell'articolo e chiudo qua diciamo, un quadro ben preciso di quello che sta succedendo. Nell'elenco delle richieste che arrivano ogni giorno alla Commissione europea e che la Commissione europea gentilmente concede alle nazioni, nell'elenco delle richieste c'è di tutto, ogni giorno ne vengono approvate delle nuove. La Francia intende aiutare pescatori e floricoltori e dare 3.500 euro al mese a fondo perduto agli autonomi e alle microimprese. 3.500 euro al mese a fondo perduto. Così, no? Così il concorrente italiano, magari pescatore o floricoltore o chissà che altro, sta lì ad aspettare i 600 euro una tantum del governo, no? Tutti i giorni si collega al sito dell'Inps e legge, sì, la sua domanda è stata presa in carico, presto le faremo sapere. Dall'altra parte la Francia mette 3.500, no, 600 euro, 3.500 al mese a fondo perduto, no? Sui concorrenti delle disperate aziende italiane che aspettano. Il Portogallo presta 3 miliardi ai suoi ristoratori, 3 miliardi agli agenti di viaggio. La Danimarca elargisce 3.000 euro al mese, poi quando si dicono i miliardi dietro c'è sempre la sola, perché quando non si specifica io non mi fido, quindi il Portogallo 3 miliardi ai suoi ristoratori, da vedere. La Danimarca elargisce 3.000 euro al mese, già questa è una cifra un po' più chiara, come sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e finanzierà a tassi agevolati le start-up per 296 milioni di euro. C'è anche gli altri, insomma, diciamo così. Danimarca 12 milioni di euro per i lavoratori dello spettacolo e così via. In Italia nulla cosmico, come sappiamo bene. Ma lasciamo perdere l'articolo della Gabanelli e proviamo a vedere se ci sono cose interessanti dell'attualità, ma non ne trovo. Per dire qual è il tono, diciamo, degli articoli del Corriere della Sera, sopra c'è Trump alla reporter CBS. Questo chiedilo alla Cina e se ne va. Altro articolo, Lilli Gruber a Bonaccini, Salvini potrà tornare al papete? E così via. Silvia Romano, il diario della prigionia, un mese nella giungla, il computer, il rito, datemi tempo, ho bisogno di ritrovarmi. In effetti, guarda, forse l'unica cosa che andava fatta era non esporre questa ragazza ai media, non farla parlare, metterla dentro casa e vietare, diciamo, qualsiasi contatto con i media e anche con i social per un mese per dargli tempo di capire, dopo una prigionia durata 2 anni, di capire qual è il suo posto nel mondo, il suo posto in Italia, di ritrovarsi, mandarla a fare la spesa, rivedere gli amici e capire effettivamente, no, dopo essere stata 2 anni in balia di 6-7 rapitori guerriglieri con l'infradito, dagli tempo un attimino di ritrovarsi piuttosto che starle a fare tutta questa pressione addosso, ma ovviamente è diventato un caso politico e hanno avuto la necessità di spettacolarizzarla, e parlo soprattutto del governo di Conte e di Di Maio, no? La necessità di esporla come grande vittoria, mentre invece è stata una grande vittoria esclusivamente dell'organizzazione terroristica che l'ha rapita. E sotto poi troviamo un altro articolo, il PM Nobili, niente riscatti in patria, ma all'estero bisogna essere realisti, il magistrato alla guida dell'antiterrorismo milanese, il blocco dei beni delle famiglie dei sequestrati in Italia ebbe successo, ma in altri contesti le dinamiche diventano incontrollabili. E qui riprendo una riflessione che mi ha mandato Sere Gattara e che leggeremo dopo, che era esattamente riguardo questa legge. Innanzitutto, va bene, c'è una legge qui in Italia che però a quanto pare non vale per gli italiani rapiti all'estero, no? Il blocco dei beni e tutto quanto quello che ne consegue. Con questa legge abbiamo combattuto il mondo del racket dei sequestri negli anni 70-80, e da quando non ci sono più i beni, vengono bloccati, non si sbloccano, i rapimenti sono azzerati, sono spariti. Prima parlavamo di 75 rapimenti l'anno, da allora, con il blocco totale dei beni e con l'impossibilità fattiva di pagare il riscatto, anche, diciamo così, i rapitori, o chi è in essere di rapire delle persone, ci pensa magari 2 volte, invece che i soldi arrivano solitamente alle parti speciali dei carabinieri, e si rischia qualcosa, e quindi i rapimenti si sono azzerati. Così va fatto anche all'estero, a mio modesto parere, forse è un'intuizione troppo brutta e cattiva per i globalisti, però, come già detto, per quale motivo dobbiamo continuare a pagare? Diciamo che non paghiamo più, diciamolo pubblicamente, e al prossimo rapito mettiamo in campo tutta la forza possibile. Come va, diciamo, il tentativo di recuperare, in qualsiasi modo vada a finire il tentativo di recuperare, sicuramente sarà un'azione di forza che scoraggerà gli altri rapimenti futuri, altrimenti non se ne esce mai. Sotto, altro articolo interessante, sarebbe da studiare. Vaccinarsi contro l'influenza in autunno potrebbe proteggere dal Covid-19, capito? Se vi vaccinate contro l'influenza in autunno, potreste forse essere protetti dal Covid-19, però se vi siete vaccinati l'autunno precedente per l'influenza, stranamente questo non è servito. Però per il prossimo ciclo di vaccinazioni, sempre dai stessi ceppi influenzali, potrebbe servire. Non si capisce per quale motivo. Ora, ripeto, il sottoscritto non è un no-vax, io sono per i vaccini, ho vaccinato delle mie figlie, e sono soprattutto perché, affinché, la mia posizione è: il vaccino deve essere una scelta di chi lo fa, e quando lo imponi è qualcosa, secondo me, già usciamo dai canoni. Poi lo so, l'immunità di gregge, dobbiamo essere tutti vaccinati, ma la forza di uno Stato che vuole proporre un vaccino è quella di convincere i suoi cittadini a farlo. Non lo si convince così, non convinciamo i cittadini con questi articoli stupidi che in base a uno studio, non si sa di chi, forse neanche citato nell'articolo, ci dice che se ci vacciniamo contro l'influenza potremmo essere protetti dal Covid-19. Perché? Se ci vacciniamo il prossimo autunno, potremmo essere protetti, e chi si è vaccinato nell'autunno precedente non è stato protetto? Chi lo sa? Vabbè, comunque lo scrive il Corriere della Sera. In Lombardia sia i test sierologici organizzati dai privati, tamponi obbligatori per i positivi, virus non indebolito, rischi nelle città. Non c'è un prezzo stabilito per i prelievi del sangue, l'esame al costo consigliato di 62,89 euro. I contagiati segnalati all'ATS, la tavola rotonda patrocinata da Humanitas, Istituto Tumori, Bocconi, Janssen, Mantovani, restiamo in guardia. Ma perché i test, cioè perché non li può fare lo Stato, i test sierologici? Cioè, questi 62 euro che costa, non li può spendere la sanità pubblica, con tutti questi miliardi che stiamo mettendo nell'economia? Via libera ai test del sangue proposti da privati per trovare gli anticorpi al coronavirus, con l'obbligo di sottoporre i positivi anche al tampone da acquistare al prezzo consigliato di 62,89 è il prezzo del tampone, non del test sierologico. E di non togliere energia all'analisi per il pubblico, la regione detta linee guida per l'esecuzione al di fuori del sistema sanitario regionale dei test sierologici, utili a dire chi si è imbattuto nel Covid, ma non in grado al momento di dire chi è ancora contagioso. Le delibere tanto attese sono arrivate ieri. L'assessore della sanità Giulio Gallera sottolinea che il test sierologico non ha una valenza diagnostica ma epidemiologica, quindi abbiamo previsto che per certe comunità o gruppi, come le aziende, si possa fare uno screening per capire come il virus si sia diffuso. Chi lo propone dovrà occuparsi di tutto, dall'acquisizione dei test sierologici ai contatti con i laboratori per le analisi, che potranno essere sia pubblici che privati, ed è tenuto ad acquistare preventivamente un numero di tamponi pari al 10% del personale che desidera sottoporre allo screening. Insomma, vabbè, abbiamo capito, lo Stato non fa niente e ci pensano gli imprenditori. Gli scienziati e il futuro, vado avanti, il virus non è indebolito, i rischi maggiori nelle città, fase 2, la tavola rotonda patrocinata, e qui è lo stesso articolo di prima, ha cambiato il titolo, ma va bene. scusate, nel tempo in cui sono tornato indietro, lo stesso articolo aveva cambiato titolo, e quindi mi sono messo a rileggere lo stesso articolo. Timori di una seconda ondata, Wuhan vuole testare 11 milioni, sapete, forse avete percepito, diciamo così, che i tifosi del globalismo e soprattutto i tifosi di questo governo un po' tifano per la seconda ondata, no? Perché così possono rimettere tutti chiusi dentro casa e continuare a fare questo circo obbrobrioso che vediamo tutti i giorni. Fauci gela Trump, la guerra fra Fauci e Trump, il virologo al Senato cerca di fermarlo, rischi enormi se ripartiamo presto e così via. Insomma, solide, solide notizie. Dai, cambiamo, andiamo a vedere Repubblica, cerchiamo qualcosa di più interessante che ci faccia un po' ridere. Mafia, al via l'operazione rientro in cella, una lista segreta del DAP con i nomi di 20 boss. Nomina DAP, buona fede, non mi sono fatto intimorire da nessuno, basta offese. Cudolo resta in carcere, il giudice dice no ai domiciliari per motivi di salute, è ben assistito, può essere curato in cella. Il pentito di Cosa Nostra ci dice i boss hanno festeggiato per quelle scarcerazioni. Ovviamente il tiro di Repubblica è contro 5 Stelle e quindi può continuare su Repubblica l'attacco a Bonafede, tanto abbiamo capito che non viene messo in discussione, tanto più che mi pare ieri c'è stato il voto per la sfiducia, non ho visto un'immagine a un certo punto della Camera dei Deputati con una votazione in cui ci si lamentava anche lì dell'opposizione un po' ferma sulle sue gambe. Se qualcuno magari mi può agevolare questa cosa in chat, posso leggerla. Qui dai giornali non emerge, non è tutto, non è abbastanza chiaro. Comunque, Saviano, non regolarizzare i migranti nei campi è un favore alla mafia. Dire che in questo modo si favorirebbe la schiavitù è falso, sarebbe come dire che distribuire acqua aumenterebbe il numero degli assetati o che più ambulanze farebbero crescere il numero degli incidenti. No, noi diciamo semplicemente che se si fa una regolarizzazione è una sanatoria, ma nel contempo non si bloccano gli arrivi, tutte le persone che sono su le coste africane e che sperano di trovare il traghetto delle organizzazioni non governative per arrivare in Italia saranno animate ancora di più, no? Dalle notizie che arrivano qui, i clandestini vengono regolarizzati e vengono messi a lavorare, poi non ci dicono mai a quanto, perché dubito che vadano nei campi a 1.400 euro al mese, però la notizia sulle coste dell'Africa è in Italia si fa la regolarizzazione di chi è arrivato prima di noi con la barca, quindi la faranno anche a noi e quindi giù a persone che prendono il mare, che muoiono, che poi salgono sulle navi dell'ONG, che poi aspettano fuori dai porti e tutto quello che già conosciamo. Allora, o prima si dice qui blocchiamo tutta l'immigrazione possibile, tutta, la blocchiamo tutta, non arriva più nessuno. Secondo, ci preoccuperemo di riportare in patria chi sta qui e non ha nulla da fare. Poi terzo, forse possiamo pensare a regolarizzare a chi sta lavorando davvero da qualche parte. Però prima mi dite quanto lo pagate e quante ore gli fate fare prima di parlare di regolarizzazione. Questo dovrebbe essere magari l'iter corretto, a mio parere. Comunque, accordo su braccianti immigrati anche per colf e badanti. Oggi un consiglio dei ministri sul DL rilancio da 55 miliardi dirà le stesse cose. Ma non si capisce, anche qui c'è una bella foto con una badante, probabilmente di qualche stato est europeo, che tiene abbracciata una vecchietta, tutto molto bello e molto interessante. Anche qui io non capisco, visto che siamo una nazione diciamo di anziani, no? Come tutto questo sistema dell'aiuto familiare non sia stato organizzato in qualche modo dal pubblico, dallo Stato. Cioè fare la badante è un lavoro duro, usurante, difficile da fare, servono persone preparate, servirebbero persone abilitate o che magari hanno studiato per questo, potrebbe essere fonte di tanto lavoro per tanti italiani, mentre invece abbiamo deciso così, no? Che la badante deve essere straniera, che deve essere una persona che chissà chi è che viene dentro casa tua e ti si mette a guardare nonno, anche perché poi nonno purtroppo. Se non ha l'aiuto della badante, di sicuro non ha nessun aiuto da parte dello Stato, però così è, continuiamo a immaginare sempre di delegare i problemi nostri e della nostra nazione in questo caso all'estero, alle badanti estere. Movimento 5 Stelle diviso, una mina per Conte, il PD non rispettano i patti. E qui ovviamente sul Repubblica continua l'attacco al Movimento 5 Stelle, i populisti di governo, in un editoriale di Cappellini molto duro contro i 5 Stelle, bar, hotel e ristoranti, credito d'imposta per chi si organizza, cassa integrazione in deroga, il governo rinvia la riforma, Speranza, fondi a sanità anche per l'assunzione di 9.600 infermieri, 9.600 infermieri teoricamente sempre. Vediamo se oggi approveranno questo benedetto decreto legge. Allora, leggiamo questo articolo su Repubblica. Cassa integrazione in deroga, il governo rinvia la riforma, tempi lunghi per l'assegno. Palazzo Chigi non ha ancora una soluzione per sveltire l'iter e l'erogazione della cassa integrazione, in particolare quella di emergenza che passa per le regioni. Solo un lavoratore su 5 ha incassato i soldi, 122.000 su 641.000. Fumata nera sulla cassa integrazione, nonostante le promesse e gli annunci, il governo non ha ancora una soluzione. Non ha ancora una soluzione. Ieri alcuni governatori guidati dal presidente della conferenza Stato-Regioni, Stefano Bonaccini, hanno parlato con i ministri Catalfo e Boccia in un clima che tutti definiscono costruttivo. Si è condiviso il metodo senza entrare nel merito. La ministra Catalfo si è riservata di formalizzare una proposta di semplificazione da sottoporre alle regioni, non si procede senza un accordo dunque, e questo fa capire che lo strumento cassa integrazione cancellato dal giorno rimane nelle mani delle regioni, che tuttavia non contribuiscono al suo finanziamento. 3,3 miliardi stanziati dal Cura Italia del 17 marzo a carico cioè dello Stato. Le lentezze di questi due mesi non sono del tutto imputabili ai territori, benché molte regioni abbiano faticato non poco a rimettere in piedi la vecchia macchina. In 20 giorni abbiamo lavorato 36.000 pratiche, numeri che in altre epoche facevamo in un anno, racconta Cristina Griego, assessore al lavoro della Regione Toscana. Ma certo è impensabile riuscire a pagare in un mese, a meno che non si tagli un pezzo di procedura. Ecco il nodo, l'iter è lungo e complesso. Contingentare i tempi di aziende, Regione INPS, come pure sembrava da una prima bozza il decreto rilancio, così al massimo in un mese e mezzo il lavoratore abbia soldi in tasca, e viene considerato dalle stesse regioni impossibile. E anche l'INPS, accusata da alcuni governatori, come Lombardo Fontana, di inefficienza, stima davvero troppo risicata una finestra di 10 giorni per il pagamento. L'INPS non è una banca e non ha una sana burocrazia a tutela del cittadino, del rispetto della legge, e così via, sempre lungaggini e pastoie di uno Stato disarticolato. Perché dico disarticolato? Perché opera, no, opera senza avere mano a quegli strumenti fondamentali come la sovranità monetaria, come una banca centrale e come anche, diciamo spesso noi, una banca pubblica, una banca vera, una banca con gli sportelli, che potrebbe essere Monte Paschi Siena, messo sotto il controllo di Cassa Depositi e Prestiti, presente su tutto il territorio nazionale, a cui ci si può rivolgere soprattutto in situazioni emergenziali, quando gli imprenditori hanno bisogno di soldi e fondo perduto, prestiti con garanzie dello Stato o anche addirittura le regioni quando hanno bisogno della liquidità necessaria per pagare ed erogare le casse integrazioni e così via. Ma lo sappiamo e lo abbiamo capito, è inutile starlo a ripetere, andiamoci a leggere La Stampa piuttosto e vediamo che i titoli sono gli stessi: migranti e cassa integrazione, l'accordo c'è ma a ribasso. Foto di Conte, che è la stessa che c'è su Repubblica, uomo decisionista, da solo con le mascherine e i guanti all'interno del palazzo, esce da una porta e cammina nel corridoio dritto per dritto davanti all'obiettivo del fotografo. Da questo capiamo che non è Conte il problema, ma Conte si è sganciato dal Movimento 5 Stelle e il Movimento 5 Stelle è effettivamente il problema. Non l'abbiamo più sentito dire una parola che sia una contro il MES, che è poi la grande pratica che deve arrivare in futuro, di cui non si parla qui sui giornali, e quindi Conte è stato riabilitato. Adesso il problema è attaccare i 5 Stelle. E poi sotto, infatti, retroscena, resta il gelo, Conte 5 Stelle, il Premier non creda di poter fare da solo, dicono il Movimento 5 Stelle. L'intervista ad Ettore Rosato, buon senso sulle regolarizzazioni, ma il governo è lento sull'economia. Le strategie, io al lavoro con Colao per un futuro più giusto e sostenibile. Chi parla è Donatella Bianchi, ma non lo leggeremo. Paolo Gentiloni, il Recovery Fund da 1.000 miliardi per fermare la spirale del debito. Leggiamo questa intervista al fantastico Gentiloni e andiamo a leggere quest'altra sola, come si dice a Roma, del Recovery Fund. Vediamo se ci dice qualcosa di interessante. visto che qui stanno le cose interessanti, mentre quello che abbiamo letto fin qui è aria fritta, ma dobbiamo fermarci purtroppo alla cronaca. Oggi ho dovuto leggere tutto questo bailam sul decreto legge rilancio, e insomma lo avete letto insieme a me, c'è da uscirne letteralmente pazzi soltanto a leggerlo. Ma andiamo a vedere dall'inviato a Bruxelles. L'entità di questa recessione è chiara, ma è altrettanto chiaro il suo carattere disomogeneo e soprattutto quello della ripresa che verrà. Questa disparità è una minaccia esistenziale alle fondamenta dell'Unione, perché mette in pericolo il mercato unico e la convergenza all'Eurozona. Paolo Gentiloni, e beh, ovvio, perché come ha detto prima anche l'articolo a Gabanelli, se il criterio è chi ha di più si può aiutare di più e chi ha di meno si può aiutare di meno, ditemi a cosa diamine serve l'Unione Europea, cioè così come se mancava un'altra, diciamo così, plastica rappresentazione dell'inutilità di questo carrozzone, ne abbiamo avuto con questa crisi ancora un'altra. Chi ha di più si può aiutare di più, chi ha di meno si può aiutare di meno. E allora come facciamo a favorire uno sviluppo omogeneo di tutte le nazioni all'interno dell'Unione Europea? Come diamine si fa? Semplicemente non si fa, ecco qual è il fatto. E non capisco perché ancora non sia, diciamo così, all'agenda di tutti i partiti politici d'opposizione l'uscita dall'Europa e l'uscita dall'euro, ma che vi devo dire, ragazzi miei? Paolo Gentiloni è molto preoccupato per il rischio di un'Europa che riparta a più velocità. Serve recovery fund da almeno 1.000 miliardi, dice il commissario all'economia, con fondi disponibili già da quest'anno, e serve un nuovo strumento per consentire, attraverso l'uso di fondi UE, investimenti privati per sostenere le aziende in difficoltà in quei paesi che non hanno margini di spesa per intervenire. Capito? Se non hai margini di spesa per intervenire, interverranno i privati. I privati chi sono? Quando vi dicono gli investitori privati esteri, cioè chi pensate che è? Lo zio che è emigrato negli Stati Uniti e che torna con la valigia di soldi e che ti dà una mano a aprire il ristorante? O parliamo di BlackRock, o parliamo di Soros, o parliamo di altri grandi fondi speculativi internazionali che vogliono venire in Italia a mangiare tutto quello che possono mangiare? Punto di domanda. Comunque l'articolo prosegue, una minaccia esistenziale sembra molto pessimista, dice l'intervistatore. In una situazione così drammatica, volendo essere ottimisti, allora potremmo dire che questa è anche un'opportunità storica per colmare il vuoto che abbiamo in termini di strumenti comuni nella nostra politica economica e di bilancio. L'Unione Europea sarà all'altezza della situazione, abbiamo già preso misure senza precedenti, come la clausola che ha sospeso il patto di stabilità o la flessibilità sugli aiuti di Stato. Ha capito? Misure senza precedenti. Hanno fermato il patto di stabilità, no? Ci mancava solo che di fronte a tutto quello che sta succedendo continuassero a dire che bisognava mantenere i parametri esattamente come erano prima questa emergenza, no? O addirittura la flessibilità sugli aiuti di Stato. Il rischio però è che questo aumenti le divergenze. Per correre ai ripari, l'Eurogruppo ha compiuto un primo passo con il MES per la sanità, SURE per i lavoratori e il fondo BEI per le imprese, un passo importante ma insufficiente senza un piano per la ripresa con un forte finanziamento. Le risorse del recovery fund saranno distribuite con un mix di prestiti e sussidi a fondo perduto, ma in che percentuale? Certamente una parte di questi finanziamenti dovrà avvenire attraverso sussidi, il turismo e altri settori specifici, così come in alcune aree geografiche, hanno bisogno di un sostegno secondo il principio di solidarietà. Inoltre c'è anche una ragione macroeconomica, dobbiamo evitare di alimentare una spirale che faccia aumentare il debito di quei paesi già fortemente indebitati, che sono anche i più colpiti dalla pandemia. La Spagna ha proposto finanziamenti con debito perpetuo, è un'opzione? Per evitare di aumentare il peso del debito si potrebbe mettere titoli perpetui, come ha proposto il governo spagnolo, o agire sulla durata dei prestiti, come stiamo facendo. Io sono piuttosto ottimista, perché il mix di prestiti e sussidi è oggi più accettato rispetto a un mese fa. La crisi ha cambiato la consapevolezza dell'importanza della solidarietà, non solo umanitaria, ma anche economica, e vabbè, via via, bla bla bla. I fondi del Recovery Fund saranno a disposizione già nel 2020, oppure bisognerà attendere gennaio? Dovremo anticipare alcune somme nei prossimi mesi. Se dovessimo lasciar correre questa situazione di disparità per un anno, sarebbe più costoso intervenire per mitigarne l'impatto. Vabbè, insomma, così via. Quando tornerà in vigore il trattato di stabilità? Il trattato dice che la clausola che ha sospeso il patto può essere attivata in caso di grave recessione economica in Europa nel suo complesso. Oggi ci siamo ed è difficile immaginare fino a quando. Non la manterremo perché due paesi saranno ancora in recessione, ma al tempo stesso non la disattiveremo perché due paesi si saranno già ripresi. Vabbè, Vabbè, scusate se l'ho letto. Ci sono carissimi, stavo scorrendo la stampa senza tediarvi sull'inutile bailam di titoli, veramente oggi i giornali hanno dato il peggio di loro, eh. Devo dire che non c'è una notizia che sia una interessante, se sono tutti concentrati su questo diamine di DLRA, di decreto legge rilancio, ma per il resto non ho trovato nulla. Sul primato nazionale, se volete trovare qualcosa di interessante, Milano, ristoratore multato dorme in piazza, non mi muovo da qui, protesto a oltranza, e c'è un ristoratore che sta facendo lo sciopero della fame, mi pare di aver letto, e comunque dorme in piazza e non si muove, da lì a tutta la nostra solidarietà. Poi sotto un altro articolo interessante, ecco quali sono gli stati che non pagano riscatti ai terroristi e perché non lo fanno. No, tanto per dire che non è che noi che proponiamo di non pagare riscatti siamo dei pazzi che parlano così a vanvera, ma ovviamente ci sono altri stati che seguono esattamente questa regola. Regolarizzare gli immigrati è un grimaldello per aprire allo Ius Soli, e andiamoci a leggere questo articolo, così magari leggiamo qualcosa di interessante stamattina in mezzo a un mare di nulla. Con un'impressionante retorica da padroni dell'Alabama di due secoli fa, cioè da schiavisti, il governo intende trasformare, lascio andare la base della seconda parte perché siamo alle 9, il governo intende trasformare 500.000 clandestini in immigrati irregolari. Tipico di certuni, con un colpo di spugna si cancella la realtà e se ne presenta una nuova impacchettata per essere donata all'opinione pubblica, che con riflesso pavloviano, scusatemi, gioisce per il magheggio. Lo hanno addirittura dichiarato pubblicamente, questa regolarizzazione serve per permettere agli ex clandestini di fare lavori estremamente pesanti che un italiano non vuole fare e probabilmente non sarebbe in grado di fare. Sorvolando sulla questione della resistenza fisica, che è veramente roba degna di uno schiavista, l'altra questione, quella riguardante i lavori che gli italiani non vogliono più fare, merita una piccola nota. Per quale arcano motivo un italiano che può richiedere reddito di cittadinanza dovrebbe accettare di andare a raccattare frutta e verdura al nero e per una paga di pochi euro al giorno? Esatto, ma non questo, cioè uno che percepisce reddito di cittadinanza ci può anche andare nei campi a raccogliere la frutta, il problema è sempre capire quant'è la paga oraria. Perché mi sono fissato sulla paga oraria? Perché se tu mi dici che la paga oraria è 9,50 netti, no? Io ti dico che anche se prendo il reddito di 650 diviso 9,5 euro, devo lavorare 68 ore, punto, basta. Cioè non è che vado un mese nei campi perché prendo il reddito di cittadinanza, allora devo essere schiavizzato, perché se la paga è 6 euro, 9,50 euro, io vado a lavorare 60 ore, punto, e basta, cioè una settimana e mezza. Invece qui tutti quanti, diciamo così, in maniera molto facilona, diciamo, ma cavolo, quelli prendono il reddito di cittadinanza, prendono 650 euro al mese, mandiamoli a lavorare un mese nei campi a raccogliere i pomodori al posto dei clandestini. Ecco perché ci dobbiamo fissare sulle cifre e su quanto si pagano, ma anche quanto si pagano i regolarizzati, no? Comunque, chi sono gli immigrati regolari? Il ministro Bellanova non ha risposto a questa banale quanto esistenziale domanda. Conta men che meno, i grillini non sanno più dove nascondersi per tutti i rospi che stanno ingoiando pur di non dover abbandonare la regia di comando. Dunque il quesito rimane intatto e irrisolto. Il punto però è ancora più lontano, poiché coloro che verranno regolarizzati sono proprio quelli fatti a approdare sulle coste italiane, in particolare dai governi targati PD, e che il PD stesso asseriva di voler accogliere sia per farli fuggire dalle famose quanto inesistenti guerre, sia per non meglio precisato umanitarismo fatto coi soldi dei contribuenti, il quale alla fine dei conti, ossia oggi, si riassume nell'utilizzo dei cari fratelli migranti nelle piantagioni di frutta e verdura del sud Italia, sin quando non potrà essere fatta tornare la manodopera di prima qualità, cioè quella proveniente dall'Europa dell'Est. Sono delle ruote di scorta che la macchina marcescente dell'accoglienza italiana utilizza momentaneamente per continuare il proprio viaggio a spese altrui. Che significa regolarizzare? Si pone la domanda all'articolo, non si sa, dal governo trapelano informazioni su un permesso di soggiorno temporaneo della durata di 6 mesi, giusto quelli necessari per permettere agli immigrati di raccattare tutta la frutta e la verdura esistente, dopo i quali evidentemente dovrebbero tornare illegali, clandestini, dunque passibili di rimpatrio. Data l'ossessione per la sinistra verso le cittadinanze a pioggia, che sarebbero delle regolarizzazioni massicce, il dubbio che sorge è che poi niente verrebbe revocato e costoro diventerebbero immigrati regolari che potrebbero accedere a tempo debito alla cittadinanza italiana. Siamo complottisti a pensar ciò? Perché qualcuno avrebbe mai ipotizzato una regolarizzazione come quella proposta dal ministro Bellanova? È bene chiarire che da questi dilettanti allo sbaraglio ci dobbiamo aspettare questo ed altro, e se i dilettanti sono grillini, quelli più navigati, cioè il PD, sanno perfettamente dove mettere all'angolo l'alleato di governo facendogli ingoiare i proverbiali rospi. Altra questione non di poco conto, e proseguo con l'articolo, i nuovi lavoratori delle piantagioni italiane quanto verranno pagati? Perché la paga tipica per quel lavoro è sia al nero che da fame, Dunque il governo dovrebbe in qualche misura vigilare su tutto ciò e predisporre delle forme di pagamento tipo voucher che garantiscono a quella massa di disparati delle condizioni lavorative decenti. Sinora su questo punto vige il silenzio assoluto. Oltretutto, dato che il fabbisogno di lavoratori si attesta attorno alle 300.000 unità, ma i regolarizzati potrebbero essere 500.000, la differenza rappresenterà un'opportunità per altri datori di lavoro per far lavorare a condizione infime. Il costo del lavoro dunque potrebbe abbassarsi notevolmente. Che questo pandemonio venga pensato e attuato da un governo nato dalle alchimie di palazzo e per niente rappresentativo della maggioranza degli italiani è uno scandalo a cielo aperto. Prosegue l'articolo interessante che trovate sul Primato Nazionale e che ho letto tutto e ho bruciato un po' di nostro spazio alla carissima chat, dove ci precipitiamo immediatamente. E scusatemi, dopo un'ora a leggere il nulla sui quotidiani globalisti, mi sono letto un articolo intero del Primato Nazionale rubando 7 minuti alla nostra chat, ma poco male, perché tanto siamo qui, andrò veloce. Gianluca, buongiorno, eri il primo alle 7.03 e ti ringrazio. Sere Gattara mi manda una foto del suo ultimo arrivo, una gattona pacioccona abbandonata che oggi invece è nel suo balcone. Buongiorno Simone, gira un video di una signora che giustamente fa notare che in Italia la legge antisequestri Scotti del 91 ha stabilito l'obbligo del blocco dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge, ai parenti o a fini conviventi, e cercando sul web ho scoperto che questa legge crudele, tra virgolette, ha posto fine ai sequestri di persona. Siamo passati da 75 rapimenti all'anno a pochi casi sporadici, come dicevo prima, senza che vado avanti nel tuo messaggio. È una legge che sembra funzionare bene in Italia, ma all'estero non vogliamo farlo. Per quale motivo? Dobbiamo farlo anche all'estero, cioè nel senso non si paga nessun riscatto, punto e basta. E poi mi manda l'immagine appunto della gattona che si chiama Saffron, ultima arrivata, abbandonata in strada perché anziana e malata, e oggi è sul tuo balcone, e complimenti. Buongiorno Stefano, buongiorno Massimiliano, Alessandro mi mandava lo stipendio netto 9,50 l'ora per i campi, e io ho detto dubito fortemente che le foto che ci fanno vedere di questi ragazzi dello Sri Lanka che stanno nei campi a raccogliere i meloni prendano 9,50 netti l'ora. Buongiorno Monica, mi manda una foto in cui eravamo insieme a fare una conferenza a Gorizia. Buongiorno Gianluca, Andrea, Pietro, Emanuela, buongiorno. Ma Gigino Di Maio che ieri ha dichiarato a Mario Giordano che non gli risulta che l'Italia abbia pagato alcun riscatto. Che ne pensi? Che devo dire, ragazzi miei? Il ministro degli esteri, se dice questa cosa, evidentemente non sarà stato pagato nessun riscatto. Ma voi sapete, no? Ho scritto pure un tweet l'altra volta. Ormai l'unità di misura per misurare lo zero assoluto, che è un valore estremamente importante nella fisica, lo zero assoluto, oggi si può misurare con la parola dei grillini. Quando voi dite quant'è lo zero assoluto, a che cosa si avvicina alla parola dei grillini. Quando sentite parlare un grillino, il valore della parola espressa da quel grillino, che sia un ministro o che sia uno di quegli sciamannati che ancora li segue in rete, è zero, zero assoluto. Quindi Gigino ha detto una palese bugia. Matteo, buongiorno. Sono da 3 giorni che la corazzata globalista concentra l'attenzione sulla vicenda romana. Non credi che sia l'ennesimo goffo tentativo di sviare l'attenzione sulle mancanze e sull'incapacità di Conte e soci? Ti seguo, ma ovvio che sì, carissimo Matteo, ovvio che sì, ci svia e anche il sottoscritto a leggere i quotidiani, per esempio stamattina in un'ora non ha trovato niente, zero. Che fosse minimamente interessante, se non i pasticci sul decreto e la pioggia di miliardi detti a voce dal ministro dell'economia. È molto dura, e ovviamente tutti gli strumenti di distrazione che possono mettere in campo li mettono, compresa questa della povera ragazza rapita e riportata in Italia. Bruno, buongiorno, Jarle, buongiorno, viva la rivoluzione sempre, già, condivido. Iuri, buongiorno, la famosa potenza di fuoco è un fiammifero spento, intanto è arrivato l'INPS da pagare il 18 maggio, sì, nonché tante altre cartelle esattoriali, argomento che tratteremo magari anche domani, e c'è, diciamo, una marea di cartelle esattoriali in arrivo, e c'è la questione dei debiti pregressi non performanti, insomma, stiamo trattando anche questo sul Primato Nazionale, domani dovrebbe uscire un articolo, credo, vedremo. E continuiamo con i vostri messaggi. Simone, buongiorno dal cantiere, grande Simone, che ti chiami anche tu Simone, che sei in cantiere a lavorare. Erano le 8:22, Iuri poi mi mandava una bella frase. Costantino Ianni, illuminami un po' di più perché non conosco purtroppo, ma mi piacerebbe dopo quello che ho letto. Cosa intende per nazione, signor ministro? Una massa di infelici, piantiamo grano ma non mangiamo pane bianco, coltiviamo la vite ma non beviamo il vino, alleviamo gli animali ma non mangiamo carne, ciononostante voi ci consigliate di non abbandonare la nostra patria. Ma è una patria, la terra dove non si riesce a vivere del proprio lavoro? E condivido al 100%, è inutile avere una nazione. Cioè la nazione non c'è mai diciamo così, non è una grande nazione quella in cui ci sono disparità sociali forti e in cui addirittura chi lavora e produce determinate cose non se le può neanche permettere, e questo sia ben chiaro. Pietro, buongiorno, ti faccio i complimenti per aver pagato l'euro per vedere Dino in fondo agli articoli dei giornali, ti seguo dal mio PC ma non ho il coraggio di spendere l'euro e avete ragione perché tocca pure pagare. Voi avete sentito con quanta difficoltà stamattina mi sono dovuto muovere all'interno di giornali in cui non c'è niente, nell'inutilità totale, l'unica cosa che c'è è una cronaca fumosa del decreto rilancio e delle liti nella notte nel palazzo, no? Cioè, immaginatevi questi parlamentari, ministri, tutta gente che prende, che ne so, 8, 10, 15 mila euro al mese per stare lì dentro, che litiga la notte fra un caffè e l'altro, che discutono. E questa è la cronaca che ho dovuto fare questa mattina, purtroppo. Caro Pietro, Guido, buongiorno, oggi mi collego un po' più tardi, stranamente mio figlio ha dormito più a lungo, 5 Stelle hanno ceduto anche sui migranti come previsto e ci sono ancora elettori invasati che li difendono. Per rivederti in TV dovremo aspettare che Paragone lo richiamino alla gabbia. Dubito che Paragone tornerà a trasmettere dalla televisione quando scegli la politica, non è soprattutto la politica non filo governativa, cioè non filo sistema. È un momento di non ritorno, invece chi dalla politica passa nei partiti di sistema ritorna sempre in un modo o nell'altro. Uno su tutti, ricorderete il buon Marrazzo, era stato presidente della Regione Lazio, mi pare, beccato coi trans in una casa, non mi ricordo dove, grande scandalo, si è ritirato in convento e poi alla fine l'abbiamo ritrovato come inviato Rai, no, lui era giornalista anche precedentemente, lo abbiamo ritrovato come inviato Rai da Israele. Quindi quelli non escono mai. Paragone che torni a parlare in TV. Ho veramente i miei dubbi, a meno che un giorno qualche amico dell'opposizione si sveglia e decide di mettere su un canale televisivo e di dare parola a tutti senza stare a pensare se Tizio è di più orientamento sovranista o Caio è di più orientamento liberale. Ma insomma questi sono sogni che purtroppo non credo vedranno realizzazione, visto che l'opposizione non riesce ad andare unita neanche oggi. Cioè neanche nel momento di più forte debolezza del governo noi riusciamo ad avere un'opposizione unita in grado di dare le zampate necessarie. Gianluca, è sparita la connessione alle 8:46, mi dispiace, spero che sia non per colpa mia. Alessandro, Simone, buongiorno, il contratto nazionale agricoltura è quello, poi sei anche tu che la giungla italiana degli imprenditori agricoli, spesso compagni e super sostenitori dell'ONG, è un'altra cosa. Io ti posso confermare che nella mia piccola azienda edile, Carpenteria Edile, la paga base per un manovale edile è circa quella e io mi attengo giustamente e rigorosamente al contratto, con annessi requisiti, così nessuna figura, categoria sindacalista, ispettore del lavoro, eccetera, compresi dipendenti stessi, può fare discussioni varie e soprattutto si è perseguibile per legge degli ultimi 5 anni sul personale. Ma sai anche tu che nella mia piccola cultura imprenditoriale si è perfezionata e rafforzata sempre più grazie a una certa tartaruga frecciata che da qualche anno campeggia nel mio cuore. Ti ringrazio, Alessandro. So, sì, il contratto è quello e poi ovviamente come dici tu c'è chi lo fa rispettare e chi no. Bruno, buongiorno. Bassami inoltre un articolo contro la dittatura della precauzione, convivere con il virus o smettere di vivere per il virus. Una riflessione, che forse sarebbe interessante leggere dal foglio. Vediamo un po'. Sapete che io apro tutto quello che mi mandate, Bruxelles dal mese di marzo, vediamo quanto è lungo questo articolo, forse neanche troppo, o forse semplicemente perché non mi si apre. Dal mese di marzo decine di migliaia di persone in Europa muoiono senza che un marito, una moglie o un figlio possa tenere loro la mano, migliaia di malati tumore non possono più proseguire le cure contro il cancro, migliaia di donne vengono picchiate in casa senza poter sfuggire alle botte, almeno durante l'orario di lavoro. Milioni di persone abusano di alcol e droghe e per compensare la fatica dello smart working, vabbè, non so dove va a parare questo articolo, purtroppo non mi si apre e già diamo i soldi per leggere Corriere, Repubblica e la stampa, non li daremo anche al foglio, se poi trovate l'articolo intero, o meglio, se lo trovi l'articolo intero, mandamelo e me lo leggerò. Andrea, buongiorno, mi mandi anche tu un link, apriamolo perché è nostro uso e costume, sono a disposizione vostra nel momento della chat. Ministri, un accordo farsa nella notte sul decreto del rilancio, retroscena sul fattore scatenante, mi mandi forse un articolo di Libero, ma qui mi si è aperto un link di Facebook. Adrimes, buondì. Tranquilla Italia, ora abbiamo 5 nuove quote rosa nella task force e 6 nuove quote rosa nel comitato scientifico. Andrà tutto bene? Ah già, beh, meno male, siamo riusciti a non far piangere la Boldrini e abbiamo inserito le quote rosa nelle task force, così come se queste task force fossero utili a qualcosa. Ivana, mandiamo i nostri soldati in missione a casa loro, in missione a casa loro combattere il terrorismo. e non farlo arrivare a casa nostra, lo finanziamo e poi finanziamo quello stesso terrorismo con i soldi dei riscatti, già giustamente, perché poi quando mandiamo i nostri in missione, sovente è una missione contro i gruppi terroristici, ma poi ci permettiamo il lusso di pagare i riscatti, cosa che io dico non si deve fare più. Eccola qua, Giampaolo mi manda l'immagine che avevo visto ieri. Buona fede, il Senato non discute questa settimana la mozione di sfiducia, non si terrà questa settimana in aula al Senato la discussione sulla Medusa, sulla mozione di sfiducia, e si vede diciamo l'aula durante la votazione dove, diciamo così, l'opposizione aveva abbastanza assenti, soprattutto in Senato, mi sembrano assenti quelli di Forza Italia, ma anche alcuni della Lega e di Fratelli d'Italia, non lo so. Comunque, tralasciamo, è rimandata la discussione su Bonafede, però ormai tanto la discussione su Bonafede andava fatta precedentemente, come vi dicevo quando è uscita tutta quanta questa vicenda, non sarebbe stata quella a far cadere il governo. Mandiamo i nostri soldati, questo l'ho letto. Alessandro, ciao e a presto anche a te. Riccardo, buongiorno. Ti linko il video di una cittadina senegalese regolare che critica la sanatoria della Bellanova. Evidentemente sarà stata pagata come il senatore della Lega Iwobi, parole sante. È il video, sì, l'ho visto girare ieri in rete sulla pagina della Meloni, dove c'è questa ragazza che critica il provvedimento perché si regolarizzano i clandestini. Ovviamente chi è stato già regolarizzato o chi negli anni ha ottenuto la cittadinanza come i Wobby è contrario alla regolarizzazione dei nuovi braccianti. Però insomma c'è anche questa questione da dire, no? Cioè, questa frutta la vogliamo lasciar marcire in terra e la vogliamo comprare dagli spagnoli o la dobbiamo raccogliere? Purtroppo oggi per raccoglierla, visto che non si sa la paga, perché se a me dicessero che si danno 1.400 euro per andare a fare un mese di lavoro nei campi ci andrei immediatamente, visto che non si sa la paga, a quanto pare servono comunque gli immigrati che saranno sempre comunque clandestini che raccoglieranno. Però ovviamente, come diceva anche l'articolo, questa regolarizzazione anche temporanea rischia di nascondere qualcosa di ben più grave, no? L'articolo del primato nazionale. Magari oggi ti regolarizzano questi per mandarli a lavorare 6 mesi nei campi e poi dopo non si rientrerà ovviamente da quel decreto di regolarizzazione, anzi verrà estesa, anzi dopo probabilmente si tramuterà in uno strumento per ottenere addirittura la cittadinanza, e quindi ben facciamo a dire che questa regolarizzazione è assolutamente qualcosa che va in qualche maniera osteggiata, o che quantomeno servirebbe la dovuta chiarezza che manca, perché poi è quello che manca dall'operato del governo. Certo, anche l'opposizione non ci aiuta a chiarire bene che cosa sta succedendo attorno a questa vicenda, lo devo dire, perché al di là di fermarsi alla schermaglia, no, non dobbiamo regolarizzare nessuno, poi alla fine dei fatti non si fa. Non si mette la giusta attenzione sulle cose importanti, come appunto, ok, regolarizzare, sì, quale paga oraria, da che cosa è garantita, quante ore si lavora e così via. Claudio, buongiorno, ma non era più giusto coinvolgere chi già percepisce il reddito di cittadinanza piuttosto che regolarizzare i migranti per aiutare l'agricoltura? Serve una specifica preparazione per raccogliere frutta? No, Claudio, come già ho detto precedentemente, sì, si potevano coinvolgere e i percettori di reddito di cittadinanza e gli italiani tutti, però come li si poteva coinvolgere? Dicendo quanto li si pagava, perché se tu mi dici su un sito, mi arriva una proposta che mi dice guardi, venga a lavorare nei campi, noi cerchiamo persone per lavorare 40 ore a settimana a 9 euro l'ora, allora sulla base di quella proposta noi possiamo coinvolgere sia gli italiani sì, ai percettori di reddito di cittadinanza, perché se poi ti fai il calcolo, come ho detto, no, adesso 9 euro arrotondato, 9 euro per 40 ore settimanali fa 360 euro a settimana, per 2 settimane fa 720. Allora ci sono anche dei percettori di reddito di cittadinanza che prendono l'assegno pieno, che mi pare che è 700 e qualcosa. Questi percettori di reddito di cittadinanza potrebbero andare a lavorare 2 settimane nei campi perché prendono 720 euro. Vedi che partendo dal costo unitario dell'ora lavorata noi possiamo capire quanto possiamo impiegare gli italiani, perché oltre ai percettori di reddito di cittadinanza che potrebbero lavorare 2 settimane nei campi, ci sarebbero altri italiani che vorrebbero lavorare un mese intero se prendessero 9 euro per 40 per 4 settimane, che fa 1.440. Se arrivasse un'offerta anche al sottoscritto di andare a fare un mese nei campi a raccogliere la frutta e la verdura per 40 ore settimanali a 1.400 euro, il sottoscritto, così come tanti altri italiani, così come tanti magari anche ragazzi, ci andrebbero probabilmente a lavorare nei campi, ma questo non si dice mai, e quindi quando tu non ometti questo dato della paga oraria, poi puoi fare tutte le discussioni che vuoi sul mandare gli disoccupati, sul mandare quelli con reddito di cittadinanza, sul mandare gli immigrati e regolarizzarli, senza mai dire però quanto vuoi pagare quell'ora lavorata, e questo è il dato più importante per me, caro Claudio. E continuiamo. Guido mi dice: sei a conoscenza del fatto che condividendo post di Casabound su Facebook si viene bloccati? Sì, purtroppo, ahimè, sono a conoscenza. Spesso condividendo post di Casabound si viene bloccati perché la pagina è stata riaperta per ordinanza del magistrato, ma poi Facebook si permette di fare una censura trasversale. Ovviamente stiamo raccogliendo tutti questi casi, mettendoli insieme in un altro esposto che presenteremo alla magistratura, perché la vicenda legale su Facebook non si è ancora conclusa. Ovviamente questo è un comportamento assolutamente scorretto, comunque sia, ed è una censura esattamente come quella di una censura esattamente come quella di chiudere la pagina. Il magistrato si è pronunciato, ma bisogna arrivare ancora a conclusione di questa vicenda giudiziaria. Stiamo mettendo tutti quanti insieme i casi e li presenteremo. Purtroppo tutto è un po' rallentato anche dall'emergenza del coronavirus, come potrete benissimo immaginare. Resta nei fatti, diciamo così, che cioè volendo fare una diciamo iniziativa più pregnante sulla vicenda dei social network, serve un disegno di legge da portare in Parlamento in cui si obblighi i social network a rispettare la legge italiana, perché secondo la legge italiana è impensabile qualsiasi tipo di censura, soprattutto su movimenti politici che si candidano liberamente alle elezioni. Non è Zuckerberg che può decidere chi parla e chi non parla, almeno in Italia, sul suo social network. Questo dovrebbe essere già così, non è così, forse serve una legge che lo specifici, nella maniera più chiara possibile. Noi ci stiamo lavorando, a breve, siamo addirittura d'arrivo con la presentazione di un testo di legge, speriamo venga fatto proprio da qualche partito di quelli all'opposizione, che possano portarlo poi in Parlamento, anche se ovviamente essendo all'opposizione questa cosa verrà probabilmente bocciata, anche se devo dire che sull'idea dello strapotere dei social network di Zuckerberg e di altri c'è una convergenza anche da altri partiti, forse il Movimento 5 Stelle, forse PD, anche la vicenda della chiusura della pagina di Casabound, diciamo così, ha fatto riflettere molti, no, su quanto un privato cittadino americano come Zuckerberg deve avere potere in Italia sulla comunicazione politica. Però intanto facciamo questa proposta di legge, poi magari oggi si è all'opposizione, un domani forse i sovranisti saranno al governo, se continuano così posso anche avere i miei dubbi, perché non mi sembra che stiano facendo tutto il necessario per arrivare a governare questa nazione, no? Forse magari governarla adesso è un pochino complicato, se non si prendono poi le scelte radicali che vanno prese, perché governarla così all'interno di questi parametri, all'interno di questa Unione Europea, sostanzialmente è solo una, diciamo così, patata bollente che si prende in mano senza la possibilità di farsene nulla, mentre invece chi va a governare e vuole fare il sovranista, la prima cosa che dovrebbe fare è dire arrivederci e grazie all'Unione Europea, ma ci vuole il coraggio, quello che un po' manca a volte. Comunque, quando questi torneranno a governare, speriamo che magari quella legge sarà pronta e si potrà mettere finalmente un freno allo strapotere di Zuckerberg e compagnia, caro Guido. Nemesi, buongiorno, auguri per il libro, attento con trepidazione l'uscita per acquistarlo. Ricordo, 25 maggio, in libreria, edito da Altaforte, il libro si chiama Una Nazione. Bruno, Simone, ho capito che l'opposizione sta immobile, ma allora che dobbiamo fare? Rimanere fermi ad incassare ora per ora, giorno dopo giorno? Beh, noi ovviamente ci stiamo organizzando, spingiamo, lanciamo proposte, li pungoliamo da dietro cercando di farli muovere un pochettino, qualcuno va in piazza, ci sono manifestazioni, insomma in qualche maniera ci si muove in ordine sparso, poi che ti devo dire, intanto facciamo questo, adesso valuteremo anche in base, diciamo così, agli atteggiamenti che stanno tenendo in questi giorni, se c'è da fare magari qualcos'altro, se dobbiamo forse smettere di delegare a loro istanze che comunque non verranno mai, secondo me, e mai riprese. Chissà, stamattina sono un po' pessimista, ma vedremo. E poi Luisa, per chiudere, perché sono le 9:30, ciao, alla fine impazzirei a forza di porti domande su cosa non sta facendo un'opposizione che non esiste. Non vedo l'ora di leggere il tuo libro e ti ringrazio. Luisa, il libro, ripeto, sarà in edicola dal 25 maggio, è un libro molto semplice, vi avviso, cioè non è un trattato universitario, è una chiacchierata in cui si affrontano però i temi importanti e si cerca di dare delle risposte e di fare delle analisi in maniera assolutamente semplice, perché poi il punto qual è? È che se le cose che proponiamo, le cose che diciamo non vengono comprese, da chi deve comprenderle e da chi deve ribellarsi, è un'operazione estremamente inutile. Bruno, ultimo messaggio. No, Gianluca, ecco, mi sono tornato, era un problema locale, perché la mancanza di iniziativa dell'opposizione in questo periodo lo descrivi perfettamente nel tuo articolo sul primato nazionale quando parli di alter europeismo. Ciao e buon proseguimento, è vero, c'è l'articolo sul primato nazionale. Leggetelo, già lì faccio, diciamo, una critica un po' a chi dice che possiamo cambiare l'Unione Europea da dentro, possiamo riformare, che l'Unione Europea tutto sommato può esserci utile. C'è un articolo nello specifico che parla proprio di questo e grazie Gianluca per averlo ricordato. Bruno, nel piccolo anche io partecipo all'appuntamento, io vado in piazza con le mascherine tricolori e Simone, auguri per il libro, lo acquisterò. Sì, le mascherine più altri sono ottime iniziative che vengono messe in piazza tutti i sabati. E ben venga la partecipazione, e speriamo, diciamo, che sia sempre più grande. Davvero, un saluto a tutti, sono le 9:30, noi ci risentiamo domani mattina con la rassegna stampa, con la speranza di trovare qualcosa di più interessante sui giornali. Un saluto a tutti quanti voi.
Senti, quelli a cui dai la caccia.